Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Sempre folle, sempre sperimentale il collettivo romano degli Underdog, che tornano con un nuovo album che si intitola Underdog vs Underdog e uscirà il prossimo, anzi che è già uscito in realtà, e che sarà presentato il prossimo 22 giugno, quindi ci siamo quasi, a Roma al Casilino Sky Park, una band che stiamo seguendo, che seguiamo da proprio dagli esordi e che non smettono mai di innovare, di stupire, di fare cose particolari e diverse. Underdog, il nuovo singolo Where Did You Sleep Last Night. Chissà che ne pensa il nostro Marco Biondi, a cui diamo il buongiorno alle 9 minuti di questo giovedì, di questo lunedì 19 giugno 2023. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Ciao Emilio, buongiorno a te, ciao Radio Rock, bene, tutto bene, te come stai?
Bene, 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 non ci lamentiamo, dai, da lunedì però insomma, bene. Però ci siamo, ecco, ci siamo. Hai sentito che follia gli Underdog,
band? Fantastici, fantastici.
Veramente.
Io conoscevo una band che è pure italiana, che si chiama The Underdogs, ma credo che sia un'altra questa.
Sì.
È Underdog senza la S e poi fa un genere di diverso, insomma, sono strepitosi, veramente bravissimi.
Sì, è un non saprei neanche come definirli, è un crossover totale, c'è cioè dentro di tutto praticamente, quindi
c'è di tutto, sì, una c'è band... di tutto, però il risultato è magico, è incredibile, bravissimi.
Loro fecero qualche anno fa una cover di, che pure era tra le nostre novità, una cover di Cuore Matto di Little Tony, veramente secondo me geniale, molto molto
interessante. Ah, me la ricordo, sì sì, me la ricordo, sai, non avevo collegato che erano loro.
Però sai, sono una band che spacca molto il nostro pubblico, perché tantissimi di voi ci scrivono anche al 3899 106 600, li adorano. E poi c'è, come tutte le cose un po' strane, un po' particolari, c'è chi non li capisce, dice ma che è sta roba, e vabbè insomma, no? Però a me sembra, in un mare di piattume, mi sembra veramente una boccata d'ossigeno, chi sperimenta, chi prova delle cose diverse, delle cose nuove, cose nuove, poi per modo di dire, perché insomma qui nella musica di nuovo c'è molto poco, insomma, no? Poi i riferimenti ci sono sempre. Senti Marco, oggi un argomento anche oggi un argomento bellissimo, molto interessante. Voglio lanciarlo subito perché voglio sentire anche i nostri ascoltatori che ne pensano e cosa ci scriveranno al 3899 106 600. Di che parliamo?
Sì, è un argomento pop, se vogliamo, perché è un argomento, insomma, di cui tutti abbiamo parlato almeno miliardi di volte nella vita.
Sì.
Cioè, la musica, il rapporto musica e televisione.
Sì.
Televisione è questo cubo, diciamo, ammettiamo che sia un cubo, insomma, per capirci, dove esce di tutto, ogni giorno esce di tutto, questa televisione che si è evoluta negli anni e che ci massacra, ci bersaglia con notizie vere o anche fake, dove è sempre più difficile andare a capire, no, cosa c'è di vero, e dove la musica è sempre stata trattata male, diciamo la verità.
Sì.
Anche perché si è sempre detto, per decenni la musica in TV non funziona. Poi sono esplosi i talent e tutto un tratto la musica fatta in quel modo ha funzionato. Ha funzionato con X Factor agli inizi, ancora adesso magari, per carità, ma in misura minore. Continua a funzionare tantissimo con Amici, è tornato a funzionare tantissimo Sanremo, e quindi funziona se c'è una gara, se c'è un contest. Ma al di là dei contest, oggi credo che la musica in TV si possa dividere in due tronconi veramente. Da una parte ci mettiamo magari le cose più pop, quindi i contest che ho appena annunciato, ma anche tutte queste manifestazioni estive simil festival bar, per intenderci,
sì,
no? Quindi con tutti gli artisti che fanno il loro brano estivo, super pop, eccetera eccetera. Dall'altro, però, dall'altro lato c'è una televisione che fa delle cose molto culturali, secondo me, che è molto bella e che è spesso tralasciata. Parlo di certi canali digitali o certi documentari che vengono mandati purtroppo a notte fonda anche sulla RAI, sui canali digitali invece sono più visibili in orari normali, dove ci sono documentari dei veri protagonisti della musica, documentari che ti raccontano Woodstock, che ti raccontano il punk, che ti raccontano Jim Morrison, che ti raccontano Bob Dylan, che ti raccontano quella che è stata ed è la musica che ha cresciuto generazioni e generazioni, che continua a tramandarsi in generazioni e generazioni. Quindi a questo punto, sai, c'è un pubblico che li guarda entrambi, io sono sicuro, e c'è un pubblico che invece magari preferisce la parte pop e l'altro che preferisce la parte più culturale, diciamo così. Io volevo capire cosa ne pensate voi che ascoltate Radio Rock della musica in TV. quanto funziona, se funziona, perché funzionano alcune cose, perché non ne funzionano altre magari, e soprattutto visto che comunque la musica ha una sua storia in televisione, quali sono i programmi televisivi, sì, musicali che vi sono rimasti dentro negli, sì, anni, quelli che magari oggi non sono più in onda ma che sono stati importanti?
Ecco, raccontateci i più belli, ma anche quelli che magari non sono stati necessariamente belli ma iconici, no? Storici, oppure che hanno significato qualcosa per voi, quindi i programmi musicali visti in TV adesso, ma forse sarebbe meglio dire in passato, diciamo in generale, ecco, citiamo un po' di programmi televisivi TV, programmi televisivi musicali di valore, e l'impressione è quella che la qualità, come spesso accade poi non solo in TV, in generale nel nostro paese e forse un po' ovunque, Marco, è una nicchia, è una specie di, come dire, di ghetto, no? Come dicevi tu, notturno, oppure bisogna andarli a cercare, ecco, l'impressione che non ci siano poi invece magari in qualche televisione o in qualche contesto un pochino più protetto, un pochino più nascosto, delle perle si trovano, e magari, perché no, ce lo direte voi al 3899 106 600. Quindi sarebbe bello che raccontaste i vostri programmi TV musicali della vita, e anche quelli, se ci sono, che magari possono essere sfuggiti anche a noi, che in questo momento vale la pena di recuperare da qualche parte, sul satellite o nelle TV più, insomma, no, on demand, in qualche canale o in qualche situazione un po' più particolare, no? Che dici, Marco?
Sì, poi sai, ci sono produzioni attuali anche che meritano di essere segnalate, perché c'è un programma, una serie che a me piace tantissimo, per esempio, ma non sono l'unico a guardarla visto che fa degli ascolti anche interessanti, che è 33 giri Italian Masters, dove si prende un album storico, praticamente lo si apre, lo si smonta, si prendono le tracce originali, si fanno ascoltare le tracce anche separate fra di loro, la voce solista da sola, senza la base, ci sono i musicisti che avevano realizzato quegli album, che sono in studio per dare la loro testimonianza, e sono stati presi in considerazione tantissimi capolavori della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Quindi quello è un programma molto interessante che io vi consiglio, come anche magari Indie Jungle è un altro programma televisivo dove è dedicato ogni volta ad una band molto indie, se vogliamo, del panorama italiano, band come i Ministri o come i Fast Animals o simili, dove c'è anche un set dal vivo, dove la band suona anche dal vivo, quello è pure molto interessante. Stiamo parlando sicuramente di cose un po' di nicchia, questo sicuramente sì, però se allarghiamo la nicchia, secondo me facciamo una bella cosa anche alla qualità della musica.
Senti Marco, stanno arrivando tantissime segnalazioni al 3899 106 600, io direi di ascoltare una roba e poi ascoltiamo qualcosa di molto bello, e poi torniamo e leggiamo e ascoltiamo un po' di vostri messaggi al 3899 106 600. E quindi come cominciamo musicalmente quest'oggi?
Guarda, cominciamo musicalmente con un documentario che ho visto nei giorni scorsi, che ce l'avevo lì da vedere da un po' di tempo, finalmente ce l'ho fatta, e che è dedicato a Patti Smith. Si chiama La poetessa del rock - Patti Smith. Okay. Molto semplice il titolo da ricordare. È in onda, diciamolo, su Sky Arte in questi giorni. Chi volesse vederlo lo può vedere lì, ma si trova anche da altre parti. E racconta la storia di Patti Smith in maniera bellissima, dove c'è lei. C'è proprio lei che racconta la sua storia, quindi nessuno può dire non è vero. È lei che racconta se stessa, con filmati d'epoca bellissimi, e quindi racconta il suo arrivo ventenne a New York, racconta le sue prime performance teatrali, l'arrivo al CBGB's, quando grazie ai television e a Tom Verlaine divenne anche lei resident del CBGB's, che poi diventò quello storico locale che ormai tutti conosciamo. Quindi voglio partire da lei e da un suo album storico chiamato Easter, l'album di Because the Night, per intenderci, ma ho scelto come canzone quella poco conosciuta, purtroppo, che apre l'intero album e che si chiama Till Victory.
Take aim, be with that.
Patti Smith. Vabbè, abbiamo ascoltato, visto che abbiamo parlato anche di questo bellissimo documentario che voglio recuperare a questo punto. Credo che sia, lo stavo cercando, Marco, mentre parlavi. È un documentario per caso di produzione francese, perché ne ho trovato uno che si chiama La poetessa, la poesia du punk, però non so come venga tradotto in,
no,
in italiano. Adesso lo cerco meglio, perché vabbè, tanto lo cercherò poi su Sky magari. La poetessa del rock trattino Patti Smith.
Esatto.
Adesso vediamo se riesco a trovarlo e a vederlo molto molto volentieri. Vediamo chi c'è, perché ci sono tantissimi messaggi, Marco, al 3899 106 600. Ripartiamo da WhatsApp, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
C'era un programma negli anni 70, preistoria, chiamato Adesso Musica,
Adesso
classica,
musica
leggera e pop.
Okay.
E lì conobbi Il Volo, famoso gruppo prog italiano.
Sì, da non confondere con il gruppo italiano più recente dei tenori. Sì, Adesso Musica, sentiamo ancora, vai.
Io mi ricordo, vabbè, sono cresciuto con MTV proprio, cioè, tutti i programmi, qualunque tipo di programma musicale non su MTV, che ti faceva scoprire artisti nuovi o insomma, concerti e quant'altro. E
MTV.
Poi mi ricordo quando ero più piccolo c'era Magic TV, per chi è di Roma,
come no,
che passava i videoclip di tutti.
Televisione musicale degli amici Nunzio e Paolo. Poi da adolescente ovviamente ero sempre sintonizzato su MTV. I miei preferiti erano Heavy Rotation e TRL. Follemente innamorato di Giorgia Surina, ci scrive Stefano. Poi andiamo avanti perché siete veramente tanti. Qua
buongiorno Radio Rock.
Buongiorno a te.
Beh, la musica è cultura, la cultura non va solo ascoltata, va vista, va vissuta, va compresa. Quindi faccio riferimento soprattutto, ecco, ai programmi di cui si parlava poc'anzi, quelli che vanno a notte fonda prevalentemente su Rai 5, quindi i documentari sulla cultura appunto rock, diciamo punk.
Sì, dateci qualche nome anche, se riuscite, se ve li ricordate. Visto l'epilogo del presentatore mi vergogno quasi a dirlo, ma Roxy Bar per me è stato un must. Beh sì, Rad Ronnie, Roxy Bar, poi faceva Help, mi ricordo anche il pomeriggio negli anni credo 90, insomma ha fatto parecchie cose molto interessanti in TV. Non ricordo il nome dei programmi, ma ricordo il nome di chi conduceva, Carlo Massarini. Beh, Carlo Massarini è anche stato assolutamente un nome storico. Disco
Mister
Ring,
Fantasy.
Mister Fantasy, come no, Disco Ring su Rai 2, non mi ricordo chi, in che era lo trasmettevano. Buona giornata a tutti e viva Sky Arte. E poi Disco Ring lo ricorda anche qualcun altro, lo registravo con il registratore a cassetta accostato vicino al televisore. Mi ricordo i Rockets, mi facevano paura, c'era Anna Pettinelli agli esordi, mi pare che lavori ancora da qualche parte. No, Anna Pettinelli lavora praticamente da sempre a RDS, credo da quando è stata fondata proprio quasi, pur essendo lei giovanissima. MTV Brand New era una manna dal cielo. Poi assolutamente Ottava Nota di Richard Benson e Sgrang su Video Music, grandi ricordi e grandi scoperte legate a questi due programmi televisivi. Poi Ciao sono Silvano, io fino a qualche anno fa guardavo spesso Evergreen, che veniva trasmesso su una televisione locale della Lombardia di nome TRS. E ancora sono cresciuto con Ciao 2001, ci scrive Patrizio, con Odeon, Video Music essendo più vecchio. Poi Disco Ring ricorda anche Marco. Vediamo ancora, ricordo Mr. Fantasy. In realtà vediamo un po', funziona anche Conti con i suoi programmi Come eravamo, e Rai 5 che fa sempre documentari molto belli e ben fatti, di solito della BBC, purtroppo mai cose italiane, eppure ci sarebbe da narrare di musica di qualità italiana, degli Area, Banco, PFM, Orme, Osanna, Rovescio della Medaglia, eccetera, a musica più recente. Poi c'è Silvia che dice: sono una musicista e faccio l'autrice televisiva, ho lavorato per i vari X Factor e The Voice, e vi assicuro che l'attenzione riservata alla parte musicale è pressoché inesistente se comparata al resto, tristemente relegata a mero contorno per privilegiare sentimenti di sfida e storie personali, come ovvio che sia, sono gli elementi che favoriscono l'identificazione presso il pubblico. Marco, poi continuiamo, qua ci sono decine di messaggi, siamo sommersi letteralmente, quindi insomma argomento che piace molto evidentemente, e piacerebbe anche vedere un pochino più di musica in TV forse.
Che dici? Sì, è vero quello che dice quella ragazza che ha lavorato per X Factor. Purtroppo c'è poca attenzione alla musica in tanti programmi, c'è tanta attenzione invece all'immagine, che vabbè, ci sta ovviamente, essendo televisione, parlando di televisione, è chiaro che c'è un'attenzione all'immagine, c'è un'attenzione alla location e a tante altre cose simili, però... non per questo la musica deve essere messa in disparte, cioè l'attenzione è una cosa, non può escludere l'attenzione a quello che è la vera protagonista, poi no? Adesso ci sono questi, con l'arrivo dell'estate ci sono un sacco di programmi, questi finti festival bar, diciamo, per capirci, dove ogni radio, non tutte per carità, ma tante radio fanno un po' il suo, che sono un po' tutti uguali. A me quello che spiace è che sono tante belle cose che però non si distinguono una dall'altra, sono tutti fatti nelle stesse location o quasi, tutti con la stessa impostazione, chi più ricca, chi meno ricca, tutti con gli stessi artisti che, fra l'altro, io non capisco una cosa, Emilio, è una cosa che arriva dal rap questa, però ci sono tanti artisti, rapper ma non solo rapper, che di nuova generazione, che cantano live sulla base, e quindi cantano sulla base perché televisivamente è molto più comodo ovviamente, però certo, cantano dal vivo, quindi non in playback, ma nella base c'è già la loro voce. E trovo che sia una cosa terribile, sì, da sentire, sì, cioè sì. O lo fai bene, sì, ma se poi tu hai un ritornello e lasci andare la base, come ho visto fare a Madame ultimamente, e tu fai solo la strofa, che fra l'altro ha già la tua voce che fa pure la strofa, oppure c'è un altro rapper, adesso non ricordo chi fosse fra i tanti che ho visto, che si doppiava la sua voce già nella base completamente fuori tempo ed era un disastro nucleare, onestamente. Perché, mi chiedo?
Praticamente è meglio fare un buon playback è un gradino piccolissimo più in alto rispetto al playback, perché insomma siamo proprio lì, la differenza non è tanta, anzi a questo punto forse il playback
bene,
esatto, ha più dignità il playback a questo punto, credo. Quindi insomma,
sì, comunque vabbè, riflessione personale.
No, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. Così. Senti, che ascoltiamo?
Allora, prendo spunto ancora da vari documentari che sono in rotazione in questi giorni su vari canali digitali e satellitari. C'è quello di Roger Waters che vi consiglio molto, si chiama The Wall e racconta la storia di Roger Waters, c'è lui stesso che si racconta anche in questo caso, ce ne sono vari su Battiato, anzi, che secondo me sono molto belli, e poi ce n'è uno che vi consiglio di non perdere, che è su Keith Richards, e Keith Richards racconta Keith Richards, quindi chi meglio di lui può raccontarsi con la vita incredibile che ha fatto e che sta facendo. Si chiama You Can't Rock Me, quindi è molto facile da ricordare anche come titolo, ed è molto bello. Se avete letto il libro suo che uscì qualche anno fa, che fece molto scalpore perché causò anche un litigio fra lui e Mick Jagger, perché Keith Richards scrisse cose su Mick Jagger non proprio amichevoli, diciamo, non è su quella falsa riga, però è molto interessante perché qui entra proprio nel dettaglio di tante cose che sono successe nella sua carriera solista, ma soprattutto con gli Stones ovviamente. E quindi a questo punto, perché non ascoltarci un bel brano degli Stones, Dannata, da uno dei loro album secondo me più belli, che era Exile on Main Street, questo doppio album tanto discusso all'epoca ma che poi ha lasciato una presenza fondamentale nella storia del rock. Ho scelto un brano chiamato Tumbling Dice.
Priest, questa è Don't Look Back alle 9.40 su Radio Rock. Tra le nostre 15 novità, sai Marco che ci sono diverse decine di messaggi da leggere, da ascoltare questa mattina, perché insomma il tema è particolarmente sentito, piace molto. Vi stiamo chiedendo questa mattina quali sono i vostri riferimenti in quanto a programmi musicali in TV attualmente, ma anche in passato, quelli storici, quelli che tramite i quali avete scoperto magari tantissima musica, e che parliamo anche di documentari, ma anche proprio di veri e propri programmi di varietà. Credo che Doc, ci scrive Luigi di Renzo Arbore, sia stato il mio programma preferito di sempre, quindi proprio non solo musicale, proprio programma TV preferito di sempre. Lì ho visto dal vivo i CCCP e Chet Baker, Costello, Julian Cope, Billy Bragg, Solomon Burke, ora Rai 5, molto Rai Play, ma anche cose belle su Sky Art. Se si vuole educare le nuove generazioni, ce n'è di materiale in televisione. Quindi vero, questo, vero. Questo per dire che non è vero che la televisione poi non propone niente di qualitativamente valido, di culturalmente interessante, ma bisogna cercarlo, evidentemente. Sono cresciuto a Mr. Fantasy di Massarini ed è con quel programma che ho imparato ad amare la musica rock, però quando ero veramente molto piccolo amavo vedere Canzonissima. Poi Roxy Music, quando era ancora sano di testa, scrive Lorenzo, il mitico programma di Richard Benson. Poi sentiamo ancora chi c'è, Marco.
È più là,
aspetta, che mi sono perso un pezzo, eccolo.
Buongiorno,
qua.
Emilio. Buongiorno. Da ragazzino, 12 anni, mi ricordo Mr. Fantasy, che veniva pure la sera tardi, ma me lo sciroppavo tutto.
Ok.
Di Carlo Massarini, un tutto sì. Video, buona
abbiamo
musica,
detto,
video.
Sì.
E più in là, da più grandicello, quando tornavo dal liceo, c'era Doc di Renzo Arbore, che era tutta musica dal vivo.
Bene. Ghiaccio bollente su Rai 5, ci scrivono. Rick and Clive su Video Music, Disco Ring, Mr. Fantasy. Poi ancora, vai.
Vorrei ricordare
Mr. Fantasy. Mr. Fantasy sente malissimo, Marco, però il tuo vocale. Comunque abbiamo capito, Mr. Fantasy anche tu. Jukebox all'idrogeno è stato già detto, va bene. I Love Rock and Roll su All Music, conduceva Elena Di Cioccio. Qui ci sono, Marco, diverse generazioni a confronto, dobbiamo dire. Quindi sì, ci sono quelli
assolutamente
che...
Assolutamente, si è citato addirittura Canzonissima, che ci porta indietro veramente di tanti decenni.
Sì. E poi ancora, vabbè, ma Madame non sa cantare. Ormai mi capita che la gente mi dica dei cantanti, ma non è necessario che sia intonato, ci scrive Anna.
Non è proprio vero, però, sai, non è proprio vero. Ma Madame sa cantare, in realtà. Beh, Sanremo l'ha dimostrato, insomma, non dobbiamo dirlo noi. Io vorrei smentire questa cosa delle nuove generazioni che non sanno cantare, perché non è vero. Non si può fare di tutta erba un fascio, onestamente, come in tutte le cose. No? Ci sono anche nelle nuove generazioni quelli che sanno cantare, che hanno studiato, quelli che sono un po' improvvisati, che magari hanno bisogno di studiare ulteriormente. Certo. Perché non sono ancora pronti, però ci sono anche nei ragazzi di oggi, ci sono persone veramente preparate. E comunque esagero adesso, un programma come Amici prepara veramente i ragazzi, non è solo un programma fine a se stesso per fare ascolti televisivi o per raccontare storie tristi, strappalacrime televisive, è un programma comunque che prepara i ragazzi. Chi va ad Amici probabilmente è già anche preparato, non è che parte da zero, ovviamente, no? Ma non vai ad Amici a fare quelle cose lì se non sai fare niente, parliamoci chiaro.
C'è qualcuno che scrive Sarabanda nel cuore, va bene, anche Sarabanda evidentemente aveva il suo perché, con Rico Papi. Ricordo un documentario bellissimo sui Ramones, io ovviamente sono un loro fan e conoscevo già tutto, ma lo guardai insieme a alcuni miei amici che neanche li conoscevano. Ebbene, iniziarono ad ascoltarli proprio grazie a quel documentario. Credo che cose del genere siano fondamentali per capire soprattutto il contesto in cui nasce la musica. Poi MTV Video Music, Indietro Tutta, Evi con Cleaver, e poi ancora, vai, sentiamo.
33 giri su Sky Art è una serie fantastica. Bravo. Cioè proprio destruttura. Bravo. I dischi con un banco analogico, con l'artista di turno, e vengono analizzate le lavorazioni, gli aneddoti, molto bello.
Bene, confermo la qualità incredibile di Doc, autore Renzo Arbore, ma condotto da un bravissimo Giuseppe Telesforo, ci scrive Fabio. Poi Video Music, Red Ronnie l'adoravo, oggi l'ultimo di Morgan o Ossigeno di Agnelli, ci scrive invece Flavio. E poi a me piaceva molto fortissimo il tornasole di Andrea Pezzi quando Morgan era ancora contenuto nei suoi eccessi, va bene?
No, scusa, io non sono affatto dell'idea che le nuove generazioni non sappiano cantare. Io sto dicendo che mi capita che le persone mi dicano che non c'è bisogno che un cantante sia intonato, ma non significa che sono i giovani che fanno questo o che... E non vuol dire manco che siccome Madame non sa cantare, allora gli altri nemmeno, cioè... Madame è una che canta con l'autotune, che io francamente non posso proprio tollerare.
Sì, però attenzione, l'autotune è un come dire, è un modo, no, di è come dire, è una tecnologia che permette di utilizzare la voce, cioè non è che vuol dire automaticamente tu non sai cantare utilizzare l'autotune. No. È un, chiamiamolo, non so come dire, è un vezzo, è una moda, come ce ne sono state tantissime nel rock. Tu pensa, non so, all'utilizzo per esempio delle voci, dei cori nei primi anni 70, no? Cioè che era, come dire, massivo, presente tantissimo in tutti i dischi, no? Certi modi proprio di far suonare i dischi riflettono le mode del momento, anche dei grandissimi dischi di rock che sono rimasti dei capolavori, senza voler fare paragoni, però voglio dire, non è che se uno... Poi c'è anche chi maschera con l'autotune e chi bara, tra virgolette, ma non tutti quelli che lo utilizzano. Una cosa che evidentemente è, tra virgolette, di moda, vuol dire che non hanno la voce, no? Credo, non so, Marco, tu sei d'accordo?
Ma infatti. Allora, parliamoci chiaro, Emilia, hai detto bene, hai detto benissimo, ti do una dimostrazione anche pratica. Ho visto l'ultima volta i Red Hot Chili Peppers dal vivo, gruppo che io ho visto almeno 6-7 volte nella mia vita. L'ultima volta li ho visti a un Heineken Jamming Festival di parecchi anni fa ormai, ed è stata la prima volta che ho sentito Anthony Kiedis suonare poco, perché aveva l'autotune. L'autotune, ma l'ha messo lui stesso poi nelle interviste, usava l'autotune. L'autotune è un regolatore di intonazione, praticamente. Poi dipende come lo usi. Certo. L'autotune è diventato famoso per il suono che è stato usato nel rap, quindi quell'effetto che viene marcato anche in maniera eccessiva, ma perché diventa un suono, a questo punto esce dalla sua funzione principale.
È un marchio di fabbrica, praticamente. Diventa
sì,
un
esatto,
marchio di fabbrica.
Il singolo di Rama, se l'avete sentito, quello con Arcomi, c'è Rama che ha l'autotune a manetta ed è eccessivo. Rama sa cantare, ragazzi. Rama c'ha una voce che è incredibile, c'ha un'intonazione che è incredibile. Usa l'autotune a manetta perché gli piace quell'effetto e sulla voce vuole metterci quell'effetto. Quindi bisogna separare l'autotune usato per intonare e quello usato per, a livello effettistico, insomma, no? Ma il cantante degli Offspring dal vivo usa l'autotune da tempo anche lui. Per l'intonazione,
cioè, qualcuno scrive: se sai cantare e usi l'autotune sei due volte stronzo. No, ma ragazzi, non è ma non è così, perché poi giustamente, come diceva anche Marco, è un effetto, cioè fa parte di, giustamente qualcuno dice, è un effetto come lo è il vocoder o altri, non è una cosa a parte. Esatto. Di qualsiasi cosa bisogna farne l'uso giusto. Poi l'uso giusto, sai, è una questione soggettiva, cioè un discorso anche di gusti, evidentemente, no? Però ripeto,
è come Emilio, se noi prendiamo Metal Machine Music di Lou Reed, ritorniamo su questo album, certo, che abbiamo già anche fatto ascoltare più volte, Metal Machine Music di Lou Reed, quattro facciate in vinile dove ci sono solo distorsioni di chitarre elettriche. Ora, il problema non è la chitarra elettrica,
certo,
ok, certo, è come è stata usata la chitarra elettrica e come è stato fatto quell'album, perché onestamente a livello di ascolto è inaccessibile. Ma non è un problema la chitarra elettrica, probabilmente è stato come è stata usata, e Lou Reed ha fatto una scelta per usarla proprio in quel modo lì, e la stessa cosa vale per qualsiasi strumento.
Concordo pienamente. Senti, ascoltiamo, intanto qui è partita una polemica sull'autotune, vabbè, ritorniamo sulle oddio, se vogliamo possiamo anche parlarne di questo, poi parliamo di quello che volete voi, insomma. Però il tema di oggi era naturalmente la musica, i programmi musicali in TV, quelli che vi sono piaciuti di più nella storia e che hanno lasciato maggiormente il segno nel passato in voi, o quelli che vi piacciono magari adesso se guardate qualche programma musicale in TV. Ma adesso ascoltiamo qualcosa, Marco, e poi torniamoci. Calmiamo un attimo e poi torniamo.
Sì, dai. Allora, anche oggi non voglio tralasciare la nostra bella abitudine di proporre nomi nuovi che arrivano dal rock e dintorni, diciamo. Oggi vi propongo un duo che si chiama Fight for Four ed è formato da un uomo e una donna. La donna si chiama Alice e si occupa, quella sentirete, la voce solista, e si occupa anche di elettronica. Alessandro invece è basso voce ed elettronica lui pure, quindi sentirete un miscuglio molto interessante interessante, un mix molto interessante di generi. Loro dicono di ispirarsi a Joy Division in maniera molto efficace, Aphex Twin, Cure, XX e tutto quel mondo musicale, insomma. E si sente sicuramente in questo brano che voglio farvi ascoltare. Si chiama Kierkegaard, è l'unico singolo che hanno pubblicato fino ad ora. Loro sono i Fight for Four.
Interessante, Fight for Four con Kierkegaard, niente male davvero, caro Marco, una bellissima proposta, apprezzata anche dai nostri ascoltatori, da quel che leggo al 3899-106-600. Vorrei continuare, riprendere un attimo il discorso legato alla musica in TV, chiudendo con l'ultima cosa, perché siamo un pochino lunghi oggi, però insomma vorrei chiudere con l'ultima scelta musicale e con, diciamo così, le ultime cose interessanti fra i documentari rock che ti è capitato di vedere, Marco.
Scusami Emilio.
Sì, no, dicevo, chiuderei con l'ultima tua scelta musicale, con ultime cose legate ai documentari rock che ti è capitato di vedere, insomma.
Esattamente, ma sai, ho fatto un po' incetta ultimamente, devo dire la verità, e mi sono anche preparato poi una tabella per i prossimi giorni, anche se vabbè, sarà difficile da rispettare come al solito. In qualsiasi caso voglio consigliarvi tante cose che ci sono in onda o che sono state in onda o che trovate comunque anche su internet spesso e volentieri, anche perché i documentari storici hanno a loro volta una storia, no? Voglio finire proprio andando indietro nel tempo e proporvi qualcosa da quello che è stato forse uno dei più iconici, e risale agli anni 70 ovviamente. Dopo di quello sono arrivati, vabbè, prima c'erano stati i film dei Beatles, quelli si possono considerare comunque parte della storia della musica a livello di video, di filmati, no? Poi arrivò Woodstock, arrivò Gimme Shelter dei Rolling Stones, arrivò che era il concerto degli Hells Angels che uccisero una persona, se ricordate, sì, concerto di Altman, poi arrivò tanto altro, arrivò Tommy degli Who, arrivò Quadrofinia, poi ci fu The Last Waltz, la truffa del rock and roll, insomma sono tanti da andare a vedere, però quello più iconico credo che risale al 1972 è stato Pink Floyd Live a Pompei. Ci riguarda da vicino perché Pompei è una location meravigliosa che ha avuto per protagonisti uno dei gruppi leggendari, forse il più iconico in assoluto della storia del rock, e allora voglio chiudere con i Pink Floyd, proprio loro, e con un brano preso da quel concerto che è One of These Days, per chiudere bene questa puntata, insomma.
Benissimo Marco, io ti ringrazio, qui avevamo ancora parecchi messaggi, ma magari ne riparleremo, di musica in TV, documentari, anche perché ne producono poi sempre di nuovi e di interessanti, quindi insomma magari è un argomento che riprenderemo, come anche quello dell'autotune, che ho visto che vi ha fatto molto scaldare tema, cioè esatto. Magari sul tema degli effetti e degli artifici, insomma delle modalità, no, di utilizzo della voce e non solo, anche degli strumenti, potremmo tornare, perché tantissimi album che noi abbiamo adorato sono pieni di robe di questo genere, quindi insomma poi in realtà io dico sempre, bisogna vedere quello che è il risultato, no? Se ti piace o non ti piace il disco, poi al di là del fatto che ci sia o meno l'autotune, che può essere evidentemente dipende anche dall'utilizzo che se ne fa, però può essere anche evidentemente un modo di esprimersi che può non piacere, ci mancherebbe altro, ma credo che spesso sia un discorso proprio di abitudini che evidentemente sono diverse proprio all'ascolto musicale.
Ma se quando c'è un suono che arriva dall'elettronica, storicamente il rock ha sempre un po' stortato il naso, diciamo, no? In realtà poi l'elettronica è diventata parte del rock. Oggi se abbiamo gruppi storici come Depeche Mode, come i Kraftwerk, per dire i primi due che mi vengono in mente, è perché l'elettronica è entrata prepotentemente, certo, nel rock, e il rock ha saputo usare l'elettronica senza svalutarsi e sminuirsi in qualsiasi caso, no? Quindi sì, potremmo fare una puntata dedicata a quello. Io vi ricordo però, Emilio, in chiusura, che lunedì prossimo è l'ultimo lunedì, sarà l'ultimo lunedì del mese, e quindi ritorna
Unfamous. Certo, come no, come no. Ricordiamo il tuo indirizzo di posta elettronica.
Mandatemi in settimana, se fate musica, se avete una band, se siete dei solisti e fate rock, mandatemi la vostra musica da ascoltare, e io selezionerò alcune cose che faremo ascoltare poi durante quest'ora, lunedì prossimo dalle 9 alle 10 su Radio Rock. L'indirizzo è marcobiondi@radiorock.it.
Perfetto Marco, ti ringraziamo, l'appuntamento quindi già dato è a settimana prossima, lunedì prossimo, buona settimana, grazie, e a lunedì prossimo quindi, ciao Marco, ciao.
Esattamente, ciao Emilio,
a presto,
ciao a tutti, ciao,
chiudiamo con i Pink Floyd, ciao a tutti, a domani.
Il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.